al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Saluto Gustavo Messina che è in questo momento in console per questa trasmissione. In regia ci sono Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande. Tema della nostra trasmissione di oggi è la 98esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, giornata che ricorre domani. Il tema centrale di quest'anno è migrazioni e nuova evangelizzazione. Un tema che deriva dal messaggio appositamente scritto da Papa Benedetto XVI, come sempre per questa occasione. L'ora presente, scrive il Papa, chiama la Chiesa a compiere una nuova evangelizzazione anche nel vasto e complesso fenomeno della mobilità umana, intensificando l'azione missionaria sia nelle regioni di primo annuncio sia nei paesi di tradizione cristiana. L'urgenza di promuovere con nuova forza e rinnovate modalità l'evangelizzazione oggi, dice dunque il Papa, è favorita dalle migrazioni che hanno abbattuto le frontiere e favorito l'incontro. Abbiamo pensato di intervistare in occasione di questo nuovo appuntamento con la giornata del migrante il presidente del Dicastero Vaticano che si occupa di mobilità umana, il presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti, dunque l'arcivescovo Antonio Maria Vegliò. A lui abbiamo chiesto innanzitutto un commento sull'impegno della comunità internazionale nel dare tutela e protezione alle persone che fuggono da guerra e miseria, ma come sentirete in questa intervista si parla anche del fatto che l'arcivescovo Vegliò è nell'elenco di coloro che riceveranno il prossimo 18 febbraio nel concistoro già annunciato da Papa Benedetto la berretta cardinalizia.
La giornata mondiale ci ricorda che secondo i dati disponibili ci sono oggi più di 200 milioni di migranti, 15 milioni di rifugiati, 27 milioni di sfollati e oltre 3 milioni di studenti internazionali universitari nel mondo. Fa impressione, noi citiamo questi milioni con una freddezza quando invece ogni persona che compone questi milioni porta con sé un bagaglio di sofferenze, di problemi. La loro vita esige un'attenzione più impegnativa sia da parte della Chiesa che da parte della società, perché essi possano trovare la giusta soluzione per vivere con dignità umana e cristiana. In particolare, rifugiati e richiedenti asilo sono persone in fuga da guerra e violenza, tra cui vi sono numerose donne e bambini, esseri estremamente vulnerabili. La loro vita dipende spesso dalla protezione e dall'aiuto della comunità internazionale. Poche settimane fa sono stati commemorati i 60 anni della creazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'ACNUR, e dell'adozione della Convenzione di Ginevra sullo Stato dei Rifugiati del 1951. È una data importante in quanto segna il momento in cui la comunità internazionale ha voluto creare la cornice del diritto internazionale sui rifugiati che da allora guida il lavoro dell'ACNUR. Durante la conferenza ministeriale dello scorso 8 dicembre, tenutasi a Ginevra, alla quale questo Pontificio Consiglio ha partecipato, le delegazioni presenti hanno espresso alla ACNUR l'apprezzamento per il generoso lavoro svolto in tutti questi anni. La delegazione nostra, rappresentata dal nostro Pontificio Consiglio, ha spronato a un rinnovato sforzo per eliminare anche le nuove gravi cause che minacciano la sopravvivenza di una popolazione, provocandone il dislocamento forzato, come per esempio i disastri naturali, gli eventi che disturbano gravemente l'ordine pubblico o politico. Errate. Pertanto è necessario che i paesi prendano in considerazione ogni singola richiesta di asilo. La solidarietà internazionale, infatti, dovrà agire non solo con i contributi economici, che sono naturalmente fondamentali, e con i classici parametri, ma anche con una nuova comprensione della dislocazione. Ciò implicherà maggiori diritti per i rifugiati, quali la libertà di movimento, diritto di lavoro, la libertà di religione, tenendo conto di una più ampia interpretazione dei diritti umani che, insieme ad una cooperazione concreta, permetta di rendere più effettivi gli obiettivi di tutela della Convenzione in linea con gli eventi e i trattati internazionali.
Ci sono situazioni che il vostro dicastero considera particolarmente preoccupanti sul versante del fenomeno migratorio in questo momento storico?
Ma più che sul fenomeno migratorio ci preoccupano le situazioni dei rifugiati, che sono dei migranti con situazioni ben più gravi. Questo dicastero segue infatti con preoccupazione la situazione dei rifugiati in ogni parte del mondo. E in questo periodo, tra le vicende drammatiche, vi è il conflitto scoppiato in Sudan, che ha riversato circa 80.000 rifugiati nel Sud Sudan. Sottolineo anche le violenze che da anni si susseguono in Somalia, alle quali si sono aggiunte quest'anno infauste condizioni climatiche che hanno portato alla carestia e a gravi epidemie. Di conseguenza, 500.000 somali sono ora rifugiati nei campi di Dadaab, in Kenya, e altri 100.000 sono stati accolti lo scorso anno in Etiopia. Anche qui parliamo di cifre aride, fredde, ma 500.000 somali significa 500.000 persone che devono scappare. È impressionante. In Colombia, da anni, si verifica uno spostamento interno che complessivamente coinvolge circa 5 milioni di persone, con tante sofferenze, e non sembra trovare una soluzione. Come poi dimenticare le violenze che da anni insanguinano la popolazione della Repubblica Democratica del Congo e che hanno generato sfollati all'interno del paese stesso e portato un flusso di rifugiati in altri paesi. Milioni di persone hanno perso la vita e le condizioni economiche del paese si sono deteriorate. Si potrebbe continuare pensando a quello che avviene in Afghanistan, a quello che avviene in Nigeria, tante situazioni veramente piene di sofferenza.
In particolare, come realizzare in concreto l'auspicio del Papa per questa giornata del migrante, trasformando il fenomeno migratorio in un'opportunità di evangelizzazione?
Bene, bene. Il fenomeno migratorio, infatti, come viene espresso nella domanda, una vera opportunità di evangelizzazione. Tale fenomeno, che causa mescolanza tra i popoli e intreccio di razze e culture, è già di per sé un'opportunità di evangelizzazione. Ciò che dobbiamo chiederci è se noi cristiani siamo capaci di cogliere questa opportunità e realmente evangelizzare. Il Papa dice nel suo messaggio per la giornata che, cito, «dobbiamo risvegliare in ognuno di noi l'entusiasmo e il coraggio che mossero le prime comunità cristiane ad essere intrepide annunciatrici della novità evangelica». Fine della citazione. Il messaggio pontificio di quest'anno offre concreti suggerimenti per evangelizzare nell'ambito migratorio. Chiama per esempio la Chiesa ad aiutare i migranti cristiani a mantenere salda la fede anche quando manca l'appoggio culturale che esisteva nel paese loro, nel paese di origine. Formati adeguatamente e sostenuti dalla comunità cristiana, i migranti stessi possono a loro volta diventare annunciatori della parola di Dio e testimoni di Gesù risorto lì dove emigrano, sia nei paesi dove i cristiani sono una minoranza, se si pensa che nel Golfo, paesi del Golfo, paesi essenzialmente di cultura araba e di religione musulmana, vi sono, non saprei dire con precisione, ma credo 1 milione di cristiani. Ora, chiaro, vivono in un ambiente che non li aiuta a essere cristiani, però possono dare una certa testimonianza, dove appunto i cristiani sono una minoranza, sia nei paesi di antica tradizione cristiana, dove la fede è diventata purtroppo forse solo un fatto culturale. E pensiamo nei paesi occidentali, siamo concretamente l'Europa, dove spesso i cristiani non danno nessuna importanza all'aspetto religioso, dove sono cristiani perché sono battezzati ma non vivono cristiani, mentre questi giovani migranti alle volte ci danno un esempio di vita cristiana. A questo riguardo il Papa sottolinea l'importanza del ruolo degli operatori pastorali, sociali, che sono sacerdoti, religiosi, laici, che operano tra i migranti. Papa Benedetto sollecita le comunità cristiane dei paesi di origine, da dove vengono i migranti, di transito, dove passano, e di arrivo, a cooperare nell'accoglienza dei migranti affinché essi incontrino Cristo, e invita tutti i cristiani a nutrirsi della parola di Dio e a viverla prima di annunziarla, per essere efficaci evangelizzatori, perché la parola di Dio si può espandere più con l'esempio che con la parola.
Eccellenza Monsignor Vegliò, lasciando da parte il tema della giornata del migrante e cambiando pagina durante questo nostro colloquio, ricordiamo che proprio recentemente, durante la festa dell'Epifania, Benedetto XVI ha annunciato i nomi di coloro che al prossimo concistoro, il 18 di febbraio, riceveranno la berretta cardinalizia. Ecco, tra questi nomi c'è anche il suo, e le chiediamo con quale stato d'animo ha accolto la scelta del Papa di nominarla cardinale.
Beh, ho accolto questo annunzio con profonda gratitudine. Innanzitutto al Signore che mi ha chiamato a essere pastore della sua Chiesa, che mi sostiene e che ogni giorno mi chiede un maggiore impegno e una più grande disponibilità a servire il popolo di Dio, e in particolare quelli che per lui sono i più importanti, ma che agli occhi del mondo sono gli ultimi, e che nel mio caso, in quanto presidente del Pontificio Consiglio, di questo Pontificio Consiglio, hanno il volto del migrante, del rifugiato, del nomade, del senza fissa dimora, del bambino di strada e di tutti quanti vivono nel fenomeno della mobilità umana, spesso in condizioni spaventosamente disagiate. Provo quindi, secondo momento, un sentimento di viva riconoscenza verso il Santo Padre per la sua fiducia e la sua chiamata ad essere un collaboratore più stretto. Leggo poi in questo gesto del Papa un segno di riconoscimento per la missione di questo dicastero, e vedo la sua sollecitudine verso uomini e donne coinvolti nella mobilità umana che influisce notevolmente sulla vita del mondo moderno e sulla vita della Chiesa.
E con quale spirito proseguirà il suo servizio pastorale e il suo incarico di presidente del Dicastero per i migranti una volta entrato nel Sacro Collegio?
Con lo stesso spirito di servizio, di entusiasmo. Entrare a far parte del Collegio dei Cardinali è un impegno ecclesiale maggiore, è chiaro. Gesù Cristo è la base fondamentale e insostituibile del nostro nuovo modo di essere a servizio della Chiesa e del Papa. D'altro lato, mi sentirò più sostenuto e appoggiato da un collegio di fratelli che certamente mi aiuterà a svolgere meglio la missione di questo dicastero nella promozione della sollecitudine del Santo Padre e della Chiesa verso tutti quelli che rientrano nella mobilità umana.
Eccellenza, grazie davvero per questa intervista, allora.
Grazie a lei che mi dà la possibilità di fare questi incontri che spero siano utili a quelli che ascolteranno la vostra radio per capire meglio sempre come la Chiesa ha la sollecitudine verso questi che, come ho detto, la società non considera molto, ma presso il cuore del Signore sono i più privilegiati.
Ringraziamo dunque l'arcivescovo Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che, come avete sentito, abbiamo incontrato proprio alla vigilia di questa 98esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Con noi in linea ora c'è Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, proprio la struttura della CEI che si occupa di migrazioni, di mobilità. Monsignor Perego, buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buon pomeriggio. pomeriggio a voi.
Migrazioni e nuova evangelizzazione, il tema della giornata di domani, un messaggio del Papa che dunque guarda a un altro aspetto positivo che è legato proprio al fenomeno migratorio, lo legge ovviamente da un punto di vista positivo anche sul versante della evangelizzazione, non è vero?
Certamente, la vicinanza della Chiesa al cammino delle persone, come ci ricorda la Gaudium et Spes, questa relazione stretta, questa simpatia della Chiesa per le persone, soprattutto per le persone che sono in cammino, porta chiaramente a valorizzare anche nella nuova evangelizzazione, in questo percorso nuovo, le persone migranti, e soprattutto in Italia parliamo di 5 milioni di persone di immigrati, 4 milioni di emigranti italiani che sono all'estero, parliamo dei milioni di persone che sbarcano ogni giorno nei nostri aeroporti, le persone che sbarcano ai porti con le drammatiche situazioni che stiamo sentendo anche in queste ore, i rom, i sinti, il mondo dello spettacolo viaggiante, è un mondo ricco e variegato che al tempo stesso è un mondo anche che sta cambiando la nostra Chiesa con storie ed esperienze nuove.
Dunque l'Italia sta cambiando, ma sta cambiando anche il cattolicesimo in Italia, sta cambiando anche la Chiesa in seguito a questa forte ondata migratoria che continua ormai da anni.
Le migrazioni sono anche un tempo di grazia, di rinnovamento ecclesiale, proprio perché nelle nostre comunità cristiane in questi ultimi 20 anni sono arrivati quasi 1 milione di cattolici provenienti da almeno 100 paesi del mondo, e quindi si sono incontrate esperienze cattoliche differenti di chi usciva da una storia di molti decenni di persecuzione religiosa, con chi veniva da esperienze rituali diverse, bizantine, mozarabiche, del mondo orientale. L'immigrazione ci sta facendo respirare anche, come diceva già Giovanni Paolo II, con due polmoni, quello occidentale ma anche quello orientale dal punto di vista del cattolicesimo, e quindi credo che sia un tempo di grazia importante che va anche ad aiutarci a ripensare le nostre comunità, non lasciando fuori dalla vita quotidiana delle nostre parrocchie anche questa grande ricchezza personale ma anche ecclesiale.
Molti immigrati che appartengono a diverse confessioni cristiane, molti appartengono a altre religioni, più o meno le cifre cosa ci dicono?
Ci dicono che metà degli immigrati nel nostro paese, più della metà, sono cristiani. Dicevo quasi 1 milione cattolici, 1.300.000 ortodossi, 200.000 protestanti, e al tempo stesso l'altra metà è fatta da 1.400.000 islamici, da un mondo di persone che provengono soprattutto dal buddismo, dall'induismo, ma anche da un 16% di immigrati che non hanno nessuna esperienza religiosa. In questo senso allora l'immigrazione è un luogo non solo di nuova evangelizzazione, ma anche di prima evangelizzazione.
Quindi un'occasione per rinnovare quel dialogo ecumenico e anche quel dialogo interreligioso ai quali ci chiama il Concilio Vaticano II, visto che quest'anno celebriamo i 50 anni dall'apertura del Vaticano II.
Certamente, come dice anche il Papa nel messaggio, un'occasione per abbattere non solo i muri sul piano sociale e culturale, ma anche per riallacciare questi rapporti quotidiani sul piano ecumenico e sul piano religioso, valorizzando, come faremo anche nella prossima settimana, anche questa settimana ecumenica dell'Unità dei Cristiani, ma anche tutte le occasioni di dialogo religioso.
Ci sono delle situazioni in particolare che destano preoccupazione, che richiedono un'attenzione più specifica per quanto riguarda i fenomeni migratori in Italia, Monsignor Perego?
Beh, certamente i tre volti che il Papa ricorda nel suo messaggio, cioè i volti dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, i volti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, i volti degli studenti internazionali, sono tre volti importanti a cui guardare. Guardare tutelando, come ha ricordato anche il Papa nell'incontro con il Premier Monti in queste ore, la casa, il lavoro e la salute di tutti, e quindi anche di questi lavoratori immigrati, un'attenzione ai rifugiati, soprattutto i 62.000 che sono sbarcati in questo ultimo anno, perché ci sia un'attenzione alla tutela della protezione temporanea e anche di una protezione come richiedente asilo di queste persone. Un'attenzione agli studenti internazionali, non soltanto nei momenti in cui ci sono alcuni aspetti drammatici, come abbiamo visto per quanto riguarda Perugia, ma anche nel leggere soprattutto la debolezza di un nostro sistema universitario per quanto riguarda l'accoglienza anche degli studenti universitari stranieri, visto che abbiamo un patrimonio anche universitario di accoglienza che è molto debole sul piano degli alloggi, ma sul piano anche della riorganizzazione degli studi sul piano internazionale. Credo che queste prime tre attenzioni che il Papa ricorda siano fondamentali. A queste vanno aggiunte, soprattutto in Italia, in questi ultimi mesi, l'attenzione alle minoranze rom e sinti, l'attenzione anche al mondo dello spettacolo viaggiante, soprattutto i bambini, perché sia tutelato il diritto alla scuola, e l'attenzione anche a questo mondo di marittimi aeroportuali, che è un mondo nuovo, che è di passaggio, ma che tante volte intorno a questo mondo ci sono problematiche di tutela dei diritti, soprattutto del lavoro, ma anche della dignità della persona.
Poco fa ai nostri microfoni l'arcivescovo Vegliò sollecitava la comunità internazionale a un maggiore impegno nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Certamente questo tema ormai non può essere gestito più e soltanto sul piano nazionale, ma ha bisogno, come del resto si sta discutendo, di un piano di elaborazione nuova sul piano europeo. Infatti è in discussione un riesame del diritto d'asilo sul piano europeo e anche un'attenzione maggiore sul piano internazionale, soprattutto nel riconoscere immediatamente in situazioni drammatiche di persecuzione o di guerra il diritto d'asilo.
Grazie davvero Monsignor Perego, una buona giornata del migrante a lei e a tutta la Fondazione Migrantes.
Grazie, grazie veramente.
Grazie a Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI. Noi ci fermiamo qui, abbiamo dedicato la nostra trasmissione di oggi alla 98esima giornata mondiale del migrante, che si celebra domani, domenica 15 gennaio, sul tema migrazioni e nuova evangelizzazione. Fabio Colagrande vi augura buon pomeriggio con i nostri programmi.